Oggi voglio iniziare con voi una serie che durerà 3 sabati, che è proprio la Legacy Heroes serie. Quindi vogliamo iniziare questa serie che è fatta di 3 sabati e parleremo di 3 personaggi. E voglio parlarvi in particolar modo questa sera di Abramo. Quanti di voi conoscono Abramo? Abramo è un personaggio fondamentale, veramente importantissimo. E sapete, è interessante vedere come la Bibbia parla di questo personaggio e l'importanza che dà a questo personaggio, nonostante tutti i suoi difetti, nonostante tutti i suoi errori. E sapete, quando io ho cominciato con mia moglie a pregare per la conferenza ed è uscito fuori questo titolo che è stato studiato un po' dal tavolo grafico, tecnico, artistico della Chiesa, ma al di là del titolo che secondo me è bellissimo, il significato che io voglio trasmettervi voi dovete capire. Perché Legacy Heroes non è un titolo che deve solo attirare la vostra attenzione, non è un titolo che vi deve piacere o meno, è il vostro titolo. Io quello che voglio farvi comprendere è che il messaggio di questa conferenza è per voi, è voi siete Legacy Heroes. Cioè, per me, quando ho pensato a questo titolo, quando abbiamo sfornato questo titolo, nella mia testa, nella mia immaginazione c'erano le vostre facce, perché siete voi Legacy Heroes, cioè voi siete degli eroi dell'eredità, perché Dio ha lasciato un'eredità e voi dovete essere quegli eroi che sposano l'eredità e che la portano avanti. Amen. Molto spesso ci sono persone, non so se lo sapete, ma legalmente uno può rinunciare all'eredità, perché l'erede può lasciarti dei debiti. Allora tu per legge vai a rinunciare all'eredità perché ti lascia dei debiti. Ma nel nostro caso Gesù ci ha lasciato in eredità qualcosa di glorioso. E Abramo è il personaggio dove inizia l'eredità, perché il popolo di Israele si forma con Abramo. Prima di Abramo non c'era il popolo di Israele, ma con il popolo di Israele nasce da Abramo. Abramo è l'inizio del popolo di Dio. Ed è molto interessante come la Bibbia comincia a parlare di Abramo, perché dedica un capitolo parlando di tutta la genealogia di Abramo, figlio di Khmer, della tribù di Pdor, tutte queste cose qui, no? Tutta la genealogia, tutti i figli, si è sposato con quello, poi ha avuto figli, tutta questa cosa qui. E poi a un certo punto, guardate che cosa succede, capitolo 12, Genesi 12, versetto 1, guardate. Dice così: il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla tua casa, dalla casa di tuo padre, e va nel paese che ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Fermati un attimo, lasciami questi versi. È forte, perché se voi pensate a Mosè, Dio per parlare con Mosè lo deve attirare in un roveto ardente. Cioè, si inventa una cosa pazzesca per Mosè poter riuscire a capire che Dio gli stava parlando. Quando parla di Abramo, noi non lo sappiamo, non capiamo niente, perché così improvvisamente Dio parla ad Abramo e gli dice queste cose. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese. Cioè, quindi non sappiamo se si conoscevano, se avevano confidenza, se si siamo presentati piacere a Dio, piacere a Abramo. Cioè, non sappiamo che cosa era successo, che relazione avevano, che evento c'era stato per scaturire qualcosa. Sappiamo che inizia così. Cioè, la storia tra Dio e Abramo inizia così, un fulmine. Puff, e gli dice: vattene dal tuo paese. E dove devo andare? Te lo sei mai chiesto? E dove devo andare? Signore, ma dove mi vuoi portare? Signore, qual è la destinazione? A quanti di voi piace sapere la destinazione? Quanti di voi, chi è che di voi quando si organizza per uscire dovete sapere dove mangiate? A quanti piace la sorpresa? Quello che viene mi prendo, pochissime mani alzate, ma molti vogliamo sapere dove andiamo, e stasera dove andiamo a mangiare? E qua succede un macello, perché ogni volta per scoprire il posto e poi alla fine vai sempre nello stesso posto. Ma tu tutti noi siamo interessati a sapere la destinazione. Io penso di avere problemi molto seri perché io voglio sapere tutto. Cioè io quando mi devo organizzare con mia moglie, dobbiamo organizzare qualcosa, io devo sapere tutto, devo sapere quando andiamo, a che ora usciamo, lo dobbiamo organizzare, quale supermercato, Eurospin no, ce n'è troppi, devo sapere quale, dobbiamo andare, cioè io mi devo organizzare tutto perché mi piace. E sapete che con Dio questo è un problema a volte. Ascoltami per favore. Con Dio questo è un problema a volte, perché guardate cosa gli dice: vattene via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla tua casa e va nel paese che io ti mostrerò. Non gli ha detto vai a Palermo, gli ha detto vai nel paese che ti mostrerò. Cioè Dio sta dicendo ad Abramo, mentre tu vai, io ti parlo. Io non ti parlo all'inizio, prima vediamo se mi sai ubbidire e mentre tu vai, io ti parlo. Perché noi a volte vogliamo e pretendiamo da Dio di sapere tutto. Noi vogliamo sapere qual è la destinazione, noi dobbiamo sapere cosa succederà, e ora che ne sarà della mia vita, io voglio sapere tutto. Cosa devo fare? Qual è la mia chiamata? Cosa accadrà alla mia vita? Tutto voglio sapere. Se tu mi dici tutto, allora io ti servo. E il Signore ti dice, un mese ebbe. Io non ho bisogno di persone che vogliono sapere tutto. Io ho bisogno di persone che sono disposte a tutto. Dio non ha bisogno di persone che vogliono sapere tutto. Ha bisogno di persone che sono disposte a tutto. Pensateci, quando Gesù dice a Pietro, seguimi. Pietro non gli dice, dove andiamo? Che dobbiamo fare? Ma io c'ho qua il pesce. Dice la Bibbia, lasciate prontamente le reti. Cioè non ho detto, aspetta, ma dove dobbiamo andare? Qual è la destinazione? Dove devo andare a finire? Abramo lo chiama a Dio, gli dice, devi lasciare tutti, tutti, lascia e seguimi. E dove andiamo? Mentre cammini te lo spiego. Dio oggi ha bisogno di questo, di ragazzi che sono disposti ad ascoltarlo mentre camminano. Amen. Sta cercando altri Abramo che sono pronti ad ascoltare Dio mentre camminano. Non che io voglio già sapere quello che succederà nella mia vita. Signore, io voglio sapere chi sarà la mia fidanzata. Ho bisogno di saperlo adesso. Ma mentre cammini, Dio ti darà delle indicazioni, ti farà capire qualcosa. Perché se sei sempre chiuso dentro, non potrai capire mai niente. Hai bisogno di agire, perché il cristianesimo è azione, ragazzi. E guardate cosa dice. E farò di te una grande nazione, ti benederò, renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Andiamo avanti. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette? Eh? In te saranno benedette? O immaginati Dio che viene da te, ascoltami, immaginati Dio che viene da te e ti dice tutte le famiglie della terra saranno benedette. Quante? Tutte. Tutte. E lui, sapete che Abramo era già grande qui, non aveva figli. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra, tutte. Signore, ma non è possibile. Tutte. Magari qualcuna, molte, abbondanti, ma tutte, tutte, Signore. Ma com'è possibile che tu stai dicendo tutte? E voi sapete la storia di Abramo, almeno ci spero, in questo digiuno approfitterete perché studieremo anche la storia di Abramo. Ma voi sapete cosa succede? Dio gli dà una promessa, gli dice tu avrai un figlio. Ma io non posso avere figli, tu avrai un figlio. Se vi ricordate, e sua moglie quando sente questi uomini che erano degli angeli, si mette a ridere. Un figlio io. Ma non è possibile, sono grande, sono anziana, non posso avere più figli. Allora, visto che ridi, lo chiamerai Isacco, che significa risata. A questo è un tusco e dicchio, si è risata. E così succede, però vi ricordate anche che dopo che Dio gli promette Isacco, succede una cosina, che Abramo fai da te, si autogestisce, accelera i tempi. sua moglie un giorno esaurita, che non poteva avere figli, un giorno proprio esaurita, ascoltatemi ragazzi, gli fa: guarda, pur di avere un figlio, ti puoi fare pure la serva. Però io voglio un figlio, fai quello che vuoi. E Abramo dice: no, che dici? Ma sei scherzato, pensa tenda. No, ma assolutamente. Non mi permetterei mai. E così, realmente, ha un figlio con la schiava. E questo figlio, ascoltatemi ragazzi, questo figlio porterà delle conseguenze terribili. Perché noi possiamo sbagliare, Dio ci perdona sempre, ma le nostre azioni, sempre, dillo con me, sempre, hanno conseguenze. Sempre, ragazzi. Non c'è una volta che tu dici, vabbè, secondo me un signore è un mincuccio, sempre hanno conseguenze le nostre azioni. Qualsiasi cosa ha sempre conseguenze. E così Abramo arriva e c'è il fai da te. E gestisce lui, dice, vabbè, ma tanto alla fine è sempre schiava, è sempre con me, sempre della famiglia. Secondo me il Signore dice, ma sì, ma che ci fa? Tutta una famiglia siamo. Vai! No, Dio dice, no, io ho detto a Sara che partorirà un figlio. E così sarà. E poi Dio si ripresenta. Ascoltami, dopo che Abramo fa tutto sto macello, Dio si ripresenta ad Abramo e che cosa fa Dio con Abramo? Fa un patto. Mamma mia, ragazzi. Si parla tanto a volte che il Dio dell'Antico Testamento è cattivo. No, se era cattivo, dopo una cosa del genere, gli diceva ad Abramo, io a te non ti calcolo più, mi vado a cercare un altro Abramo. Ma invece lui gli dice, io ora farò un patto con te. Tu hai combinato danno, tu hai fatto cose negative, ma io farò un patto con te. Guardate Genesi 17 che cosa dice. Quando Abramo ebbe 99 anni, 99 anni, raga. Cioè, capite che c'era un'età anche, ecco perché lui si scoraggiava, il tempo passava e lui voleva accelerare. Sto dicendo una cosa, non la posso dire. E il Signore gli apparve e gli disse, io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. Ascoltami, cammina alla mia presenza e sii integro. Cioè Dio gli sta dicendo, ho capito che non sei stato integro. Perché sapete, a volte noi non ci rendiamo conto che le parole che Dio ci dà, tu dici, Dio mi ha parlato. Sì, Dio ti ha parlato, ma ti ha anche un po' rimproverato, Abramo. Perché ti sta dicendo, cammina alla mia presenza e si integro. Cioè, in altri termini, Dio ti sta dicendo, non è che sei stato molto integro, cerca di mettere te nella giusta direzione. Che noi l'unica cosa che sappiamo dire è, Dio mi ha parlato, ho ricevuto. Cosa? No, manco me lo ricordo, però beh, è stato bello, proprio sai la voce quella da film, è stato bello. E che ti ha detto? Le solite cose, ti voglio bene, ti posso... Cammina la mia presenza, sì, integro, non sei stato integro, non ti sei comportato bene, Abramo, io ho un piano per te e il mio piano non fallisce, io non me ne pento del piano. Ma devi camminare bene, figlio mio. Cammina alla mia presenza e si integro. E allora cosa succederà? Io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Ti moltiplicherò grandemente. Guardate come reagisce Abramo, detto questo. Allora Abramo si postò con la faccia a terra. Secondo me un po' si è sentito in colpa dopo tutto quello che aveva combinato. E si è buttato con la faccia a terra. Ha detto, io ho sbagliato, ha capito, ha fatto un gesto particolare. Si butta con la faccia a terra e si prostra davanti a Dio. E Dio gli parlò dicendo, quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Tutte le famiglie. Padre di una moltitudine di nazioni. E non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, perché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. E infatti il nome Abramo significa proprio padre di moltitudini. E penso che già la sapete questa cosa, ma guardate, l'unica cosa che avviene nel nome di Abramo, noi come lo mettiamo in italiano? Aggiungiamo una A. In alcune versioni c'è Abramo con la H. In effetti quello che avviene è l'aggiunzione di una lettera in ebraico che è la He, che è una lettera chiamata anche la lettera di Dio. È una lettera che a volte neanche si pronuncia. Ed è questa qui. Non so se l'avete fatta. L'avete creata? C'è? C'è. Questa è la He. E rappresenta il numero 5. Il numero 5 parla della grazia. Abramo non era per meriti scelto come padre di moltitudini, ma aveva uno scopo sulla terra. Tu che scopo hai sulla terra? Perché sei qui?
Devo studiare, poi devo fare forse l'università e poi non lo so, forse le cose che...
Cosa devi fare? Non lo so se Dio mi ha chiamato o non mi ha chiamato, se devo pregare, se non devo pregare. Dio ha un piano più grande di quello che immagini. Abramo si ritrova lì e Dio lo chiama. Tu sarai padre di moltitudini, tutte le famiglie. E secondo me Abramo, questo è un mio pensiero, secondo me Abramo quando ha sentito tutte le famiglie lui ha detto vabbè, è Dio, ci piace esagerare, tipo devo usare, però tutte è troppo. Poi dice tu sarai grandemente benedetto, io moltiplicherò la tua generazione. Ed è normale che Abramo non lo poteva capire perché non aveva figli e l'unico che aveva era illegittimo. Ma anche se avesse avuto un figlio, come faccio a prendere tutte le famiglie della terra? Non puoi capire il pensiero di Dio, ma puoi ubbidire. Tant'è che Dio lo fa uscire fuori e gli dice, guarda, conta tutte le stelle del cielo, quella sarà la tua generazione. E la scienza ha scoperto che le stelle sono fatte di una sostanza che è anche dentro di noi. Wow! Diciamo che Dio ad Abramo gliel'aveva già detto un pochino di tempo prima, quando gli ha fatto contare le stelle e gli ha detto, quella è la tua discendenza, quella è la tua generazione. Io ti ho preparato per qualcosa di grande. Io sto cercando di farvi capire, ragazzi, sperando che almeno 5 minuti di questa predica rimangano nel vostro cuore, che voi non siete sulla terra per caso. Che voi non siete sulla terra tanto per essere sulla terra, c'è un proposito. E il mio pensiero, il mio intento è che quando io un giorno non sarò più nei giovani, i giovani possano essere meglio e fare di più di quello che io ho fatto qui. Il mio intento è, il mio desiderio è che voi siate migliori di me. Questo è il mio trionfo. Il mio trionfo non è, sì, però il pastore Gio, mamma mia, onestamente, no, non mi interessa. Il mio intento è che Dio si possa manifestare attraverso di voi con la sua gloria. Vedremo altri personaggi che sono collegati ad Abramo. La cosa incredibile è che le 12 tribù di Israele non nascono da Abramo, nascono da Giacobbe. E se voi andate a vedere Abramo, Isacco e Giacobbe, Giacobbe è il peggiore dei tre. Però Dio sceglie poi lui per le 12 tribù. Perché? Perché Dio è un Dio generazionale, perché Dio non si pente di chi sceglie. Siamo noi che ci pentiamo e non camminiamo con integrità, ma lui mai, a lui aggiunge questa lettera, rimettimela, Dio aggiunge questa lettera, la lettera è, la lettera che ha a che fare con Dio, la lettera di Dio. Sapete che anche nella Kabbalah, nella magia oscura ebraica, nei medaglioni religiosi, questa lettera è ovunque perché rappresenta divinità, rappresenta Dio. Ma la verità è che Dio ha detto ad Abramo, io aggiungo questa lettera come a dire, adesso ci sono io, adesso c'è il mio soffio, adesso c'è la mia lettera, e con la mia lettera dentro io faccio un patto con te. Con la mia lettera dentro tutte le famiglie saranno benedette, con la mia lettera dentro la tua vita cambierà completamente. Ma come Abramo ha appena sbagliato, ha avuto un figlio illegittimo, Dio, e tu lo incontri, e che cosa fai? Fai un patto con lui e gli cambi il nome. Se voi andate a cercare nella Bibbia la parola Abramo, il nome Abramo c'è poche volte, ma il nome Abramo è pieno, nuovo, è Antico Testamento. Sai perché? Perché la Bibbia riconosce in Abramo la nuova persona. Signore, ma potevi cambiarmi nome direttamente? Cioè, sono uguale, anzi è più brutto, è meglio Abramo che Abramo. Potevi chiamarmi, cambi il nome e mi chiamavi Francesco. Invece di Abramo ti chiamerei Francesco. Almeno cambiamo completamente. No, Abramo. Sai perché? Perché quando tu dovevi chiamare Abramo, dovevi soffiare. E dovevi ricordargli ad Abramo che il soffio di Dio era in lui. Dovevi ricordargli ad Abramo che c'era la chiamata di Dio in lui. Dovevi ricordargli ad Abramo che il soffio dello Spirito era su di lui. Dovevi ricordargli ad Abramo ogni volta che lo chiamavi che Dio l'aveva scelto per qualcosa di grande e di glorioso. Ecco perché doveva esserci questo impegno in più. È come se Dio sta dicendo: mi sta bene così come sei, Abramo, ma devo aggiungere una cosa. Mi sta bene così come ti ho fatto, Abramo, ma devo aggiungere un piccolo tocco da me. E quel tocco cambierà tutto, quel tocco cambierà il piano, quel tocco cambierà la storia. Il mio soffio in te. Non vedi che è profetico questo? Non capisci quanto sia profetica questa cosa? E come vi dicevo, anche nel Nuovo Testamento è pieno della parola Abramo, Abramo. E l'Apostolo Paolo, in particolare in Galati, Galati 3, versetto 16, guardate che cosa dice. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice "e alle progenie", come se ti trattasse di molte. Ascoltami, concentrati qua, è troppo potente. Come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola. Dice "e alla tua progenie", che è Cristo. Però guardate, progenie è singolare, però dice le, come inizia, le, come? Perché noi pensiamo che Abramo ha solo una promessa, Isacco. No, le promesse. Dio non ha solo una promessa per te, ce n'è tante. Perché alcuni di voi pensano, e sento nel mio spirito che alcuni di voi sono bloccati in questo. A me mi basta una promessa. Signore, a me mi basta che io compi quella cosa. E Dio ti dice: perché mi fai così piccolo? Io ho delle promesse per te, non una. Ho delle promesse per te. E poi dice la tua progenie che è Cristo. Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa. Dalla legge sopraggiunta 430 anni più tardi. Vai avanti, perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Mamma mia, io non so se tu capisci questi versi, ma Dio in altri termini sta dicendo che lui non ti dà le cose perché siccome è scritto che te le deve dare, allora te le deve dare. Te le dà perché ti ama. Te le dà perché c'è grazia, te le dà perché il tuo nome oggi è cambiato e c'è quella in più che rappresenta la lettera di Dio, che rappresenta il respiro di Dio, che rappresenta il soffio dello Spirito Santo. E Paolo dice chiaramente questa grazia data ad Abramo, ma non c'era la grazia, neanche c'era la legge. La grazia la capiamo dopo, la grazia è Gesù, ma certo che già c'era, perché Dio si muoveva. Non c'era la chiarezza di oggi, ma già c'era. E dice, questa grazia data da Abramo mediante la? Mediante la? Non ti capisco, mediante la? Quante promesse Dio ha fatto per te? Oh, non andarti a infilare nella tua testa, nella tua stanzetta. Ascoltatemi ragazzi, c'è un po' di distrazione là in fondo, per favore. Non andate a pensare, ah, la mia stanzetta, quando ho pregato e ho ricevuto. No, le promesse non sono lì. Ah, la promessa, quando il pastore si è avvicinato da me e io ho sentito un vento che scombinava i miei capelli, per chi ce l'ha. E poi lui mi ha sfiorato e mi ha dato una parola, va parlando di quello. No! Le tue promesse sono scritte nella Bibbia. Le tue promesse sono scritte là. Ne vuoi sapere una? Io vi darò un altro come me, uguale a me, il vostro migliore amico, lo Spirito Santo. È una promessa. Sai che significa questa promessa? Che anche quando ti senti solo, anche quando non lo capisci, anche quando stai dubitando, anche quando ti senti confuso, lo Spirito Santo è una promessa per te. È tuo, è per te. E niente può toglierlo. È una promessa. Questa è una delle migliaia di promesse che Dio ha per te. E Dio dice che Abramo può prosperare, l'eredità arriva grazie alla promessa. E per me, voi siete promessa di questa casa, di questo ministero, della parola della grazia. Siete una promessa che Dio ha fatto, una promessa di benedizione, una promessa di discepoli che portano frutto. Una promessa, perché voi siete la promessa di Dio e Dio vi promette che attraverso di voi lui cambierà questa città, lui cambierà la vostra scuola, lui cambierà cuori attraverso ognuno di voi. Questa è una promessa, ma tu devi camminare. E cosa succederà, pastore? Spiegami meglio. No, non ti spiego niente. Mentre cammini lo capirai, mentre cammini lui mostrerà, ma c'è una promessa. Prendila, perché tu fai parte dell'eredità di Dio e l'eredità di Dio non si prende perché per legge mi appartiene, è mio e me lo prendo. No, c'è una promessa e se non conosci le promesse, che eredità puoi prendere? Allora io questa sera voglio dirti, cerca di conoscere di più la parola di Dio. Cerca di capire di più quello che c'è scritto nella parola di Dio, perché quando tu capisci questo, capirai le promesse che Dio ha per te. E quando capisci le promesse che Dio ha per te, tu sei eredità. Dillo con me, alza la tua mano destra. Sapete qual è la destra, no? Dove non c'è l'orologio. Io quando ero piccolo mi ricordavo la destra perché c'era la lavagna a destra. Quindi l'ho imparata a scuola e quindi mi ricordo. Una volta mi spussa la lavagna. Alza la tua mano destra. Dillo con me. Io sono l'eredità. Io sono l'eredità. Cioè? Lo dice la Bibbia, cioè Cristo. Io sono l'eredità di Cristo. Io appartengo a Cristo. Tutte le sue promesse sono per me. Questa conferenza sarà un tempo profetico, ragazzi. Ma sarà un tempo di esplosione. Sarà un tempo dove esploderanno chiamate. Sarà un tempo dove esploderà consapevolezza di chi siete in Cristo. Sarà un tempo dove un portale nuovo si aprirà su Palermo e voi sarete ancora più unti. Perché, pastore, stai dicendo questo? Non può avvenire il giorno prima, non può avvenire il giorno dopo, non può avvenire quando dici tu. No, dei momenti profetici avvengono, portali di conferenza avvengono perché c'è un tempo specifico, perché Dio prepara qualcosa di specifico. Ecco perché dobbiamo digiunare, ecco perché ci dobbiamo preparare, perché Lui mostrerà tutto in quei giorni, ma nel frattempo noi camminiamo e ci prepariamo per. Amen. Nessuno di voi tornerà a casa normale in quei giorni, nessuno di voi tornerà a casa uguale in quei giorni. Dio vi stravolgerà la vita. Ma tu devi capire che tu fai parte di un'eredità, che tu sei eredità. È chiaro per te che sei eredità della tua famiglia. Per te è normale. Perché è così, è il tuo cognome. Quindi per te è una cosa normale se io dovessi dirti una cosa del genere. Fai in modo che sia normale in Cristo. Fai in modo che sia normale con Gesù, perché tu sei l'eredità. Chiudi i tuoi occhi un attimo. No, io ti chiedo di fare questo digiuno con molta serietà. Perché alcuni di voi sono distratti continuamente. Ma non qui in chiesa soltanto, perché anche qui in chiesa lo siete. Ma non riuscite ad avere dei momenti di concentrazione seri. Non riuscite a pregare, non riuscite a focalizzarvi. Dovete crescere in questo, dovete disciplinarvi in questo. Perché la concentrazione è scarsa e Dio vuole potenziare questo. E ti chiedo, Spirito Santo, in questo momento che tu possa toccare cuori. E ti chiedo, Spirito Santo, in questo momento che tu possa portare consapevolezza di chi siamo in te, che noi siamo eredità. E qualcuno di voi, per favore, mentre ogni occhio è chiuso, qualcuno di voi non ama la sua eredità di casa, è deluso dall'eredità che ha avuto a casa, è deluso di quello che sta ricevendo a casa, ma tu hai un'eredità maggiore in Cristo. Eredità non significa soldi, case, proprietà. Eredità è qualcosa di spirituale e di soprannaturale. E io ti chiedo, Spirito Santo, di toccare cuori. È lì dove c'è delusione, lì dove c'è tristezza. Io sento che ci sono sensi di inferiorità che hanno lavorato in questa settimana dentro alcuni. Sensi di inferiorità, tristezze, dubbi, pensieri proprio che ti hanno attenagliato, che ti hanno bloccato, che ti hanno portato giù, ti hanno fatto sprofondare. E questo ti porta a volte a rispondere in un certo modo, a essere arrabbiato, alcuni di voi a tenere dentro tutta questa rabbia. E questa parola è per te, questa parola è per te. Tu sei l'eredità di Dio. Oh, io ti chiedo, Spirito Santo, di toccare ogni cuore. Io voglio chiedervi, perché a volte io noto anche che entrate in un momento di anima, siccome c'è la musica, siccome c'è qualcosa, ma io non ho bisogno della musica. Perché alcuni di voi è come se vivono il momento romantico del Grace Party. Questo non è un momento romantico, questo è il momento dove Dio interviene. Che se io ti chiedo di chiudere i tuoi occhi e di pregare per te in questo momento, mentre possiamo spegnere e lasciare solo i faretti, io ti chiedo di pregare per te, di focalizzarti un attimo, di pensare un attimo. Alleluia, Spirito Santo. Spirito Santo, io ti chiedo di toccare i cuori, io ti chiedo di toccare le anime. Jesus. E se mentre ogni occhio è chiuso, tu ti sei ritrovato in quello che ho detto, tristezza, pensieri tristi, pensieri che ti hanno buttato giù, delusione dall'eredità umana, normale, di casa che hai. Rabbia repressa. Accumuli, accumuli, accumuli. E sei stanco, stanca di questa condizione. Io oggi ho una parola per te. Colui che ti ha dato l'eredità è qui. È un balsamo nuovo. Un nuovo olio viene versato per toccare il tuo cuore, per portarti gioia, per portarti liberazione. Io ti dico proprio che questa sera tu sentirai una sensazione nuova. E se sei in questa condizione, io ti chiedo di venire qui davanti. Mentre dolcemente, senza distrazione, io voglio chiedervi di alzarvi in piedi tutti, ma senza distrarvi. E se sei in questa condizione, vieni qui davanti. Jesus, sarabasha, tarabassi, tarabassi. Perché io voglio pregare per voi. Sai come si reagisce alla tristezza, sai come si reagisce alla paura, sai come si reagisce a pensieri bugiardi. Prova a leggere di più la parola, prova a cercare di più Dio, prova a cercarlo attraverso la sua Bibbia. E qualcosa accadrà dentro di te. Google non ti aiuta. E neanche altre persone. A volte non ti riescono a capire, hanno una prospettiva diversa, ma come Dio ti capisce nessuno. Perché Abramo si sentiva in colpa, pensava di aver perso completamente tutto con Ismaele. Ho fatto un danno irreparabile. Qualcuno di voi l'ha anche pensato. Quel danno della mia vita che ho fatto è irreparabile, è finita la mia vita, non c'è più niente da fare. Ma poi arriva Dio e dice no! Io faccio un patto e ti cambio nome. Ma come? È nato Ismaele, Signore. Pensavo che con Ismaele la mia vita fosse finita. Io ho sbagliato, doveva nascere Isacco. Invece nasce Ismaele, ma Dio arriva e dice no. Io faccio un patto e ricomincio. Niente è irreparabile per Dio. Niente è irreparabile per Dio. Per favore, Chiesa, adoralo.